Namaste enciclopedini, oggi condividiamo questo messaggio importante perché mi era raccolta la grande famiglia dell'enciclopedia dei videogiochi. È passato ormai qualche anno dalla nascita del progetto e per continuare a creare contenuto abbiamo tanto bisogno di voi. Il computer con il quale realizziamo tutto il materiale dell'enciclopedia dei videogiochi, dal podcast alle grafiche, ai video, alle dirette, eccetera, dopo 12 anni di onorato e fedele servizio ci sta abbandonando con una rapidità preoccupante che ha reso quasi impossibile continuare a creare contenuti. Quindi, se volete, potete contribuire dandoci una mano andando su enciclopediadeivideogiochi.it e cliccando supporta il progetto. Ogni donazione ci permetterà di sostituire l'attrezzatura fondamentale e necessaria a tenere viva l'enciclopedia. Crediamo che l'unione faccia la forza ed in questo momento ne abbiamo proprio bisogno. Da 5 anni cerchiamo di regalare emozioni, condivisione, informazione su un tema a tutti noi tanto caro, i videogiochi. Grazie a voi potremo continuare a farlo senza il rischio di dover fermare tutto il nostro malgrado. Grazie di cuore a tutti.
Namaste e benvenuti ad un nuovo episodio dell'Enciclopedia dei Videogiochi. Io sono Ace.
E io sono Yuga e nel podcast di oggi parleremo di Metal Slug 5 perché è l'inizio della quinta stagione dell'Enciclopedia dei Videogiochi. Bentornati ragazzi!
Bentornati! Per voi sarà passato pochissimo tempo, anche per noi in realtà, perché stiamo registrando in una sessione. Io in questo momento sono nel nuovo studio di registrazione dell'Enciclopedia dei Videogiochi e quindi siamo super contenti perché l'enciclopedia dei videogiochi è cresciuta tanto. Vogliamo festeggiare oggi con Metal Slug 5, il nostro cavallo di battaglia del primo episodio, quindi ogni volta trattiamo un episodio diverso, chissà cosa faremo alla settima stagione, visto che no, c'è Metal Slug 7, magari cosa faremo in quella successiva, chi lo sa, magari uscirà un Metal Slug 8 apposta per noi, però siamo molto contenti. Tra poco ritorneremo anche finalmente a registrare dal vivo io e Yuga. Purtroppo in questo periodo io ho il Covid, quindi siamo lontani uno dall'altro, però siamo qua per parlare di Metal Slug 5, un gioco della rivalsa, chiamiamolo così.
Come vi abbiamo abituato, anche questa stagione avrà delle novità, delle conferme, tutte sotto il segno del videogioco, del divertirsi, della cultura nerd e dello stare insieme. E proprio grazie anche allo studio c'è il primo passo nello stare insieme, ovvero, come detto, tornare a registrare dal vivo. È passato qualche anno dalle prime registrazioni nel mio appartamento, adesso possiamo avere uno studio a casa di Ace. È una cosa che mi elettrizza molto, perché ci tengo molto a registrare dal vivo dopo questi anni difficili di distanza purtroppo obbligatoria. Se volete far parte di questa gioia per questa nuova stagione, potete come sempre farci sentire la vostra voce mandandoci i vostri vocali, i vostri messaggi, seguendo sempre il link di enciclopediadeivideogiochi.it e gioire insieme a noi con questa carica di adrenalina con cui affrontiamo questo nuovo anno e queste nuove pagine che vi accompagneranno per tutto quest'anno nuovo.
Per festeggiare questa nuova stagione potete anche brindare, come hanno fatto tutti quanti i nostri mecenate che ci hanno offerto una birra su Ko-fi. Se volete supportare questo progetto andate lì, trovate tutti i link su enciclopediadeivideogiochi.it. Ringraziamo gli Easy Mode, Tevio, Ark, Vanak, Coach, Craven, Herschmidt, Sukhoi47, El Nick, Stonebringer, Grey Fox, Nikius, Shiny, Bario e Stefano Laserra, e in Normal Mode, Rick Hunter, Growl e Don Kazim, a cui loro è dedicata questa puntata specifica, perché c'è una grande novità di cui voi tutti che state ascoltando la puntata non avrete questa gioia, ma ci sarà qualcosina in più specifica per loro. Se volete saperne di più andate su Ko-fi.
Ma parliamo di Metal Slug 5, il nostro cavallo di battaglia che accompagna tutti i primi episodi delle stagioni. In questo caso siamo arrivati al quinto capitolo e devo dire che, a differenza dei titoli precedenti che avevo giocato tutti rigorosamente in sala giochi da bravo videogiocatore purista, devo ammettere che questo quinto capitolo, forse per la poca accessibilità e un po' lo scemare di alcune sale giochi della zona, e anche essendo nei primi anni 2000 quando è uscito ero all'università e quindi c'era meno accesso, devo dire che questo gioco l'ho pulciato, l'ho spolpato per la prima volta tramite emulatore, e quindi un'esperienza diversa, un approccio diverso dallo smanettare la cloche e i pulsanti all'impazzata, ma qualcosa di più intimo, se vogliamo dire, nella mia stanzetta da povero universitario, che però con le cuffie pompate a tutto volume, perché è uno degli elementi molto importanti di questo gioco e che secondo me ne aumenta i punti anche solo per quello, mi ha fatto comunque godere un'esperienza non completa perché appunto mancava l'arcade, ma che comunque mi ha fatto assaporare un ulteriore capitolo. Non ho perso un colpo neanche questa volta.
È un'esperienza simile alla mia, perché nel 2003 io ero in secondo superiore. Mi ricordo che in laboratorio, in quella che era area di progetto, girava già una versione emulata, forse era il 2004, del gioco, ed era, non era neanche tramite emulatore, era uno di quegli eseguibili che tu facevi partire e ti partiva automaticamente, un po' come il DOSBox, però versione arcade, e potevi giocare a Metal Slug 5. Mi ricordo che l'abbiamo fatto un po' di nascosto al tempo. È un gioco che però ho recuperato in sala giochi molto dopo. Credo che fosse a Lignano, in una sala giochi c'era una versione che aveva diversi giochi, tra cui Metal Slug 5 all'interno, e quindi è stata una bella esperienza lì. È molto difficile come gioco, ma è anche una storia di rivalsa, quindi la mia esperienza è stata molto particolare, perché io ho giocato i primi tre giochi sicuramente in sala giochi, il quarto lo trovavi qua e là, però quando ci ho giocato non mi è mai piaciuto più di tanto, insomma ne abbiamo parlato nell'episodio dedicato. E Metal Slug 5 è un po' un ritorno ai fasti di un tempo, ecco, di quello che è Metal Slug. Anche a livello generale questa cosa si vede vedendo quelle che sono le recensioni, i voti. Poi c'è anche una storia sullo sviluppo del gioco molto molto interessante.
Ma prima di lanciarsi col nostro paracadute in un ennesimo capitolo di questa grandissima saga, ascoltiamoci una delle tracce della colonna sonora. Il gioco di oggi è Metal Slug 5, un gioco uscito nel 2003, sviluppato e pubblicato da SNK Playmore, ed è molto importante che sia SNK Playmore, come vedrete, ed è uscito inizialmente per arcade, ovviamente per sistemi Neo Geo, e poi per PC, PlayStation 2 e addirittura per Xbox. Poi nelle varie collection e raccolte c'è ancora la possibilità di trovarlo, e ovviamente anche dal punto di vista emulativo, ed è ovviamente un amatissimo run and gun.
Come dicevamo, SNK Playmore. SNK ha una storia in questo periodo molto complessa, molto drammatica anche da un certo punto di vista, perché se vi ricordate dalla puntata precedente, in Metal Slug 4, SNK era sull'orlo del fallimento. Effettivamente lo sviluppo di Metal Slug 4 è fatto da un'azienda coreana. Cosa succederà? SNK viene comprata da Aruz, una compagnia che si dedica a creare però pachinko e non videogiochi, un po' quello che fa Konami nell'ultimissimo periodo. Però SNK appunto è sull'orlo del baratro, perché viene acquistata da un'altra azienda. SNK, le persone di SNK cominciano ad andarsene via, i lavoratori stessi, tra cui il fondatore, che è Eikichi Kawasaki, quello che sta dietro a Metal Slug e a tutto quanto il franchise, e non solo. Kawasaki, con i pochi soldi della buona uscita che si è preso, fonda un'altra azienda che chiama Rezo Soft, un'azienda che vuole ripartire da zero. SNK nel frattempo, sotto la direzione Aruz, comincerà a pubblicare quelli che sono i giochi VS, i famosi Capcom vs SNK, che per tantissimi anni sono stati richiesti dalla comunità, e mettono in competizione queste due grandi potenze, Capcom e SNK, che erano i maestri dei fighting game al tempo. Questa collaborazione nasce, ma al tempo stesso Capcom è talmente forte che si prende praticamente la più grande fetta di guadagni, perché è quella che sta dietro allo sviluppo per la maggiore. Sì, SNK ci mette del suo per quanto riguarda il punto di vista grafico, ma la maggior parte del gioco è realizzata effettivamente da Capcom. A quel punto, visto che i soldi scarseggiano, Aruz è dedicata a queste macchine pachinko, che però non hanno successo, e quindi effettivamente SNK fallisce nell'ottobre del 2001. Kawasaki, che appunto ha creato Rezo Soft, ha fatto qualche soldino, decide di fondare un'altra azienda e chiamarla Playmore, 2 mesi prima del fallimento di SNK. Quindi molto particolare questo timing, perché a quel punto SNK svende gli IP che vengono comprati da Playmore. Rezosoft, questa azienda che aveva creato Kawasaki, in parte viene assorbita dalla stessa Playmore. Compra Noise Factory, che è quella che ha portato avanti qualcosina del Neo Geo, che è quella che ha fatto Samurai Showdown 5, per dirci, oltre a aver avuto una mano importante nella realizzazione di Metal Slug 4. E pian pianino comincia a comprare quelli che sono i nomi delle persone che stanno dentro la defunta SNK. va a formare di nuovo SNK tramite un'altra azienda parallela. Una cosa bellissima, perché Playmore diventerà poi SNK Playmore con l'uscita di Metal Slug 5, fino a poi nel 2016 riprendere il nome SNK, il futuro è adesso, che appunto questa rinascita è completa nel 2016. È una grandissima storia di rivalsa dove Kawasaki ci ha messo l'impegno e si vede come la sua passione e soprattutto le sue skill da buon manager siano venute fuori per far sopravvivere un marchio che resterà nella storia come uno dei maggiori per quanto riguarda i fighting game.
È una storia che, se fosse al di fuori del mondo dei videogiochi, non sarebbe molto diversa da quelle ditte che falliscono e i componenti dello staff, gli operai, i lavoratori si mettono insieme, formano questa comunità e si ricomprano loro, investono loro stessi nella ditta in fallimento e la riportano ai fasti di un tempo. Sono quelle storie a lieto fine. SNK rinasce dalle sue ceneri e sono davvero contento che l'abbia fatto, perché SNK da lì continuerà a sfornare, tuttora sforna diversi giochi, tra cui forse quello più conosciuto ed è seguito finora è la saga di King of Fighters, che sicuramente conoscerete, o se non la conoscete sicuramente ne parleremo nell'enciclopedia dei videogiochi. C'è da dire un'altra cosa, stiamo parlando di primi anni 2000 del 2003 ed è un anno molto particolare perché il mondo dei videogiochi si sta evolvendo, ma anche le piattaforme su cui far girare i videogiochi e si stanno evolvendo addirittura, e ci sono anche delle idee che cercano di essere innovative, di cambiare un po' le carte in tavola. Infatti il 2003 è l'anno del Nokia Engage, questo telefonino che voleva essere anche console portatile con le proprie cartucce, dell'iToy, questa periferica antecedente al Kinect che Sony aveva lanciato per dare un'altra tipologia di gameplay, per innovare. Inoltre nel mondo delle console portatili sta per arrivare la PSP. Vedete, ci sono tante cose che si stanno muovendo quest'anno e nonostante non sia particolarmente ricco di titoli dal punto di vista proprio dei giochi, invece dal punto di vista dell'hardware c'è tanta carne sul fuoco di più o meno fortuna come estate. Ed è bello ragionare sul fatto che Metal Slug 5, nonostante non sia un titolone AAA, con questa sua storia in un certo senso è ritornato a essere un po' di nicchia, con questa SNK fallita che viene ripresa eccetera. Questo nuovo punto di partenza viene secondo me denotato ancora di più dal fatto che non ci sia, soprattutto nella scena di questo genere di giochi, non ci sia un titolo che possa competere con Metal Slug. Anche la community dei videogiochi, me compreso ovviamente, e penso proprio anche Ace, alla notizia di Metal Slug 5 sviluppata dai creatori originali non sia stata altro che un'ottima notizia.
Sì, decisamente. Poi è molto interessante come Metal Slug 5 si ponga delle domande anche riguardo le meccaniche di gioco, che è una cosa assurda se ci pensate, perché Metal Slug è una serie che meccanicamente è nata perfetta, nel senso che non sono state fatte tante aggiunte. Sì, magari delle armi diverse, dei boss diversi, si è molto studiati sul level design, sull'introduzione insomma che abbiamo visto, ma a livello di comandi è sempre rimasto identico a se stesso fino a Metal Slug 5. La grande aggiunta dal punto di vista gameplay che viene fatta in questo titolo è la scivolata, una scivolata che è quella di Mega Man, se ci pensate, che è stata la grande innovazione di Mega Man 3, che lo ha reso insomma un gioco molto apprezzato e ancora di più rispetto all'1 e al 2, che quasi sono molto simili, e Mega Man 2 è quasi un DLC ma molto ben ricco rispetto a Mega Man 1. Questa scivolata è un'aggiunta di gameplay molto interessante, molto difficile da eseguire anche nella maggior parte dei casi, e purtroppo presente solo qui, non sarà poi aggiunta in titoli successivi, forse anche proprio perché è una di quelle meccaniche da pro player, in un certo senso bisogna impararla molto bene, perché per eseguirla bisogna abbassarsi e premere il salto, che a volte viene utilizzato invece per voglio abbassarmi e saltare subito dopo, che è una cosa che non puoi più fare. Ecco, devi fare un movimento di cloche leggermente diverso, un movimento di joystick leggermente diverso. È un'aggiunta molto interessante che va a mettere le basi per un'evoluzione del gioco che dal punto di vista di level design avrà delle ottime ispirazioni, ci sarà tanto di più rispetto a quello che abbiamo visto in Metal Slug 4 ad esempio, che è stato un po' un passo indietro, e lo vedremo. C'è tanta voglia insomma di innovare, di innovarsi e di voltare pagina anche da un certo punto di vista,
e lo si può capire, almeno è l'effetto che mi ha dato anche ascoltando la colonna sonora che accompagna tutte le missioni di questo Metal Slug 5. È una colonna sonora molto più dura, molto più heavy metal in certi tratti, e questo fa sì che aumenti l'adrenalina, perché già un gioco molto adrenalinico in questo particolare episodio della saga è un elemento aggiunto e si fa sentire parecchio. Non dura tantissimo, ovviamente, come un po' tutti i giochi di Metal Slug, ma grazie a una colonna sonora il breve tempo della partita, o comunque del completamento della storia, siamo in punta di piedi per tutta la durata, perché è una colonna sonora che ho trovato molto ispirata e lo considero un passo avanti, perché nonostante i temi di Metal Slug e le varie missioni siano sempre state un po' comunque epico, avventura, guerriglia, in questo caso l'aggiunta un po' più di durezza e di aggressività nel suono ne ha fatto sì, anche probabilmente per svegliare il giocatore, o comunque svegliare la saga di Metal Slug, svernarla un po' dal titolo precedente che, come detto, aveva un po' abbassato i toni. Però c'è anche da dire una cosa: questo Metal Slug 5 aggiunge ovviamente delle novità come la scivolata, una colonna sonora molto più enfatizzante, però d'altra parte toglie qualcosina, anche se sono veramente pochi dettagli, che però non stonano. Ecco, di solito quando aggiungi da una parte e togli dall'altra, molto spesso non riesci a accontentare tutti i giocatori, anzi forse si notano di più le cose che togli dalle cose che metti a disposizione in più. E in questo caso faccio proprio l'esempio cardine, sono le armi, sono anche armi in meno, ad esempio il classico lanciafiamme, il fire, la palla di fuoco che possiamo sparare, in questo gioco non c'è, però la sua mancanza non si sente troppo, perché forse era un'arma un po' lenta come rating di fuoco, come numero di colpi da poter sparare. Siccome il gioco è molto adrenalinico, molto veloce per tutte le componenti che ha, probabilmente è stata anche una scelta azzeccata, e veramente io non ho sentito minimamente la mancanza.
Sì, è anche un po' un discorso di momenti Metal Slug, perché il fire shot, il flame shot ti viene dato, che ne so, nel momento in cui sei contro le mummie che prendono fuoco facilmente, quindi è bello vederle esplodere, o contro gli zombie. Qui non c'è il momento giusto, diciamo, per avere il flame shot, ma ci sono dei momenti che vengono scanditi, ad esempio dall'introduzione di alcuni slug interessanti, quello con le gambe, lo spider slug, che appunto hai questo ragno che occupa metà dello schermo, e la Fiat 500 o TIAF 500 come viene chiamata, che avevamo già brevemente visto come oggetto che potevi distruggere già nel primissimo Metal Slug, e che qua diventa uno slug da poter guidare. Avere una Fiat 500 con un cannone a fianco, è stato creato questo sprite molto facilmente, probabilmente per gioco, e poi l'hanno implementato.
E questi momenti particolari che Metal Slug fornisce a destra e a manca possono anche cambiare in partite differenti. Infatti ritornano le vie alternative, le branching path, che a fine di certe schermate potremmo andare in diverse direzioni per accedere a delle schermate differenti, per poi riunirsi a fine del livello. Sono in realtà molto corte, non prendono molta parte del gioco, quindi non vanno a intaccare la velocità che vuole trasmettere Metal Slug 5, e comunque sono molto azzeccate per comunque una certa rigiocabilità di tutta l'esperienza. Un'altra cosa che viene ridotta, comunque minimizzata, è anche la questione delle trasformazioni. Nei vari titoli siamo stati abituati a diverse cose, la trasformazione in zombie, in mummia e altro, rimane quella, forse quella più tipica, quella più divertente, che è quella, la trasformazione effetto, quella quando diventiamo più grassottelli e i nostri colpi sono un po' più forti. Questo ovviamente perché i bonus, tanti bonus del gioco, sono i classici bonus cibo, e tra l'altro, adesso che ci penso, è forse l'unica trasformazione che non ci rallenta troppo il gioco, la mummia, lo zombie, ci facevano tutte rallentare a loro modo, e penso sia proprio per la tematica di un gioco esplosivo e veloce il fatto che siano state tolte. Un certo ragionamento e sviluppo mirato per i bonus e il ritmo, perché questo gioco veramente ha tantissimo ritmo.
Eccoci qui con l'elenco aggiornato, visto che è inizio aprile. Un grazie al nostro Hard Mode Cry King e ai Normal Mode Rick Hunter, Growl, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stormbringer, Baby Beats, Belzebrew, Pago, Strangian, Hammershot, Ink Bastard, Rix95, Noobswick, Dan Hellstorm, Vito M85, Eppers, Wonderboy Forever, Robixtech, Nonno Nafta, Capitan dell'Aria, Silver Fox 88 VR, The Pixel Chips e Vana Xabadium. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate, vai su enciclopediadivideogiochi.it, clicca supporta il progetto e tramite la piattaforma Ko-fi potrai avere accesso ai nostri video backstage, allo store e anche al feed podcast senza pubblicità. Iscriviti al canale YouTube @edvideogiochi, dove puoi trovare la versione video del podcast, estratti, short e tanto tanto altro.
eventi di Metal Slug 5 si collocano un anno dopo il titolo precedente, dove c'è questo artefatto, che in realtà artefatto non è un disco speciale, che contiene i progetti segreti del Metal Slug e vengono trafugati da questo esercito tolemaico, che sono molto strani, nel gioco ricordano un po', mi hanno ricordato un po' il popolo azteca con questi mascheroni, un po' come Tam Tam della serie di World Heroes, per chi si ricorda quel gioco, sempre Neo Geo e sempre SNK, che la descrizione del gioco li colloca come esperti di scavi archeologici e spionaggio. Questo connubio un po' buffo, però ci sta, hanno anche delle voci molto, molto particolari. Quindi questi sono i nuovi nemici, non abbiamo più gli eserciti, non abbiamo più gli alieni, in questo caso abbiamo questo nuovo esercito per rinfrescare un po' le cose. Gli sprite quindi vengono rinnovati, sono diversi, nonostante alcune animazioni vengano comunque riutilizzate, anche se ridisegnate per i nuovi design. Faccio un esempio su tutti: quando il classico soldato si spaventa al nostro arrivo e scappa o tira fuori l'arma, anche in questo caso viene riutilizzato, ma ovviamente con una veste nuova e rinnovata. Il team di personaggi che possiamo scegliere è un po' un ritorno alle origini, e forse per questo gioco ha un significato anche maggiore, perché i personaggi che possiamo scegliere, che possiamo interpretare, è il quartetto classico. Ritornano Marco e Tarma, i due inseparabili compagni della squadra dei Falchi Peregrini, e poi abbiamo Eri e Fio invece della fazione delle Sparrow. Una lacrimuccia scende anche ai nostalgici del quartetto principale. Inoltre in questo titolo abbiamo un aspetto più cinematico tra le missioni per spiegarci questa storia che si dipana tra le 5 missioni che compongono il gioco, perché c'è questa novità, ci sono queste piccole cutscene fatte col motore di gioco, dove ci vengono mostrate delle scene dove succede qualcosa, quindi arrivano dei personaggi nuovi, si scopre pian piano chi è il vero cattivo, o il mistero che pian piano si dipana fino alla battaglia finale che vedremo dopo, quindi che assume anche proporzioni epiche come la saga di Metal Slug ci ha abituato. Forse l'unico momento di respiro che abbiamo tra una missione e l'altra, perché anche i tempi di caricamento sono ormai quasi azzerati, e passiamo subito all'azione.
Questa introduzione con i quattro personaggi è particolare, perché è cambiata in realtà poi la schermata, è una schermata che io ho apprezzato tantissimo, perché sono cambiati i design dei personaggi quando vai a sceglierli, ed è cambiato un po' anche l'ambiente, perché fa vedere insomma che questi sono quattro eroi e tutti quanti che gioiscono quando vai a sceglierli. È un po' un segno della lore che questi quattro personaggi, Marco, Tarma, Eri e Fio, sono diventati delle leggende all'interno dell'universo di Metal Slug. Nella prima missione, che si chiama Heavy African, iniziamo in una maniera molto atipica, perché iniziamo da una sezione autoscroller, quindi siamo su una canoa con uno di quei soldati Poe, prigionieri di guerra, che sta pagaiando la canoa, e abbiamo la sezione autoscroller. Stranissimo, perché in un gioco run and gun dobbiamo stare fermi per la primissima parte di gioco, ma questo serve a mostrare l'ambientazione, che è questa bellissima giungla, a farti sentire la musica che, come diceva Marco, è un pochino più heavy, anche un po' più inizio anni 2000 per raccontarvi quello che è il metal di quegli anni. Poi però scenderemo da questa canoa e faremo tutta una sezione all'interno di un tempio un po' più familiare da un certo punto di vista, perché ci sono trappole, ci sono alcuni elementi che abbiamo rivisto, tipo i vermi, cose di questo tipo, ma anche delle sezioni in cui la scivolata diventa fondamentale per poter superare delle zone, quindi è un po' una sezione sperimentale da quel punto di vista lì. Interessante perché il primo schema ha due tipi di boss diversi, che è una cosa molto particolare. C'è il boss normale, che è un Metal Rear, si chiama, è un misto tra un Metal Gear della serie appunto di Metal Gear Solid e un Metal Slug. Immaginatevi questo slug però grande come tutto quanto lo schermo, perché appunto i progetti sono stati rubati e possono essere prodotti dai nemici. Una battaglia boss molto tosta, devo dire, perché avete pochissimo spazio di movimento, mentre c'è anche un boss segreto, perché se andiamo a prendere una serie di path alternativi di strade, andiamo a combattere il Blackhound, che è in realtà un Metal Slug grande come un Metal Slug, quindi molto più piccolo a schermo, però nero e con la possibilità di fare delle accelerate improvvise, quindi è più un gioco di abilità a evitare in rapidità, ecco, i colpi, mentre l'altro è molto più lento e un po' più strategico. Vedete come ci sia una grossa distinzione tra quello che è lo stile tra queste due battaglie boss. Ovviamente c'è una versione più veloce se uno vuole fare la speedrun e una più lenta, ma è molto interessante come ci sia questa attenzione particolare a fornire delle esperienze diverse man mano che rigiochi il gioco in diverse maniere. Alla fine, sul terreno distrutto, insomma, dal combattimento epico che abbiamo avuto, cadrà questa maschera che verrà indossata da un losco figuro che verrà colpito da un fulmine proprio in quel momento, trasformandosi in uno zombie. Questa è una scena che mi ha ricordato molto la maschera della serie di JoJo, la maschera dei vampiri, insomma, quella che viene indossata da Dio Brando e tanti altri.
O anche la maschera famosa di Splatterhouse, la maschera vivente, la maschera del terrore. È una delle cutscene, come detto, che ci informa del plot della storia che sta andando avanti. Noi stiamo continuando invece la nostra caccia a questo esercito e dopo aver passato una prima parte un po' montana che ricorda i classici schemi montani anche dei giochi, quindi c'è sempre questo rimando ai giochi precedenti ma con una marcia in più, arriviamo a questa fabbrica dell'esercito tolemaico e qui vediamo effettivamente, e l'ho trovato molto coerente in un certo senso con la storia, con la quest e con la lore che c'è, perché troviamo i vari tentativi, i vari esperimenti che stanno facendo nel fabbricare dei metaslug loro personali. Vediamo tutti i rimandi, tutte le versioni anche caricaturali fatte male perché non sono esperti, stanno pian piano carpendo la tecnologia del metaslug. Per quanto piccolo questo dettaglio possa essere, è effettivamente molto azzeccato. C'è un po' più di cura negli elementi della storia di questo gioco. Gioco, come continuo a dire, non perde tempo ed è molto frenetico, ci mette subito davanti lo schema dell'ascensore. Dentro questa fabbrica troviamo un ascensore che ci porta nelle profondità di questa montagna fabbrica. Ci sono dei nemici nuovi, ci sono questi elementi che sembrano tipo delle tartarughe che scendono, che ci sparano dei laser e una volta colpiti rimbalzano esplodendo dappertutto. E le esplosioni sono molto enfatizzate non solo dal suono, da comunque gli effetti sonori che hanno fatto la fortuna e sono un segno distintivo della saga di Metal Slug, ma anche proprio per le animazioni. Si vede proprio il passo successivo per la qualità grafica. Le esplosioni sono molto molto vistose e anche molto grandi. Non ci sono più tipo i piccoli petardini quando esplode qualcosa. Qua le esplosioni sono di un certo livello. Esplosioni che dovremmo provocare il più possibile per distruggere questa fabbrica, per eliminare ogni traccia della nostra tecnologia rubata, e fuggiremo bellamente nello slug aereo per la battaglia boss. Quindi è molto dinamico. Noi partiamo dalla montagna, entriamo in una fabbrica, scendiamo all'interno per poi uscire e librarci nel cielo. E il boss finale enorme è una battaglia aerea contro un F-117, un aereo veramente gigantesco, che è talmente gigante che non sta all'interno dello schermo. Lo vedremo solo ogni tanto quando ricomincerà il ciclo di attacchi sullo sfondo, vederlo nella sua forma completa. Per il resto invece occupa talmente tanto spazio che vediamo solo una delle due metà ogni volta che appare a schermo. Battaglia molto spettacolare, forse un po' lunga effettivamente perché ha davvero tantissima energia. L'unica cosa che ho notato di questo boss è che non si vede, o forse si vede forse troppo poco, il deterioramento dello sprite del boss rispetto agli altri, quindi non abbiamo forse al meglio l'idea di quanto danno gli stiamo facendo e quanto effettivamente gli manchi. A un certo punto l'aereo sparirà dallo schermo e lo vedremo nel sottofondo che sta precipitando. Questa forse è una pecca di questo ultimo boss, che però è molto godibile.
Il terzo schema si chiama Intrigue, una missione in un deposito in una città abbastanza tosto, perché inizi ed è a scorrimento orizzontale e pian piano vedi quelli che sono i soldati ninja, che avevano dell'esercito tolemaico, quindi ci sarà tanto movimento a schermo di questi soldatini piccoli che se ne vanno in giro. C'è una particolare attenzione all'utilizzo dei colori anche in questo ambiente, perché si vede come sia tanto diverso da quello che era l'esercito di Morden che abbiamo visto nei primi tre capitoli. Addentrandoci nel deposito ci sarà uno schema con tanti piccoli ascensori, quindi noi andremo da sinistra a destra in un piano abbastanza claustrofobico, poi prenderemo un ascensore e poi andremo verso sinistra, prenderemo un altro ascensore e andremo di nuovo verso destra. faremo uno zig zag per un po' di volte fino ad arrivare a quello che è il boss finale, una battaglia in cui il boss è appeso fuori dall'edificio, noi siamo dentro e dobbiamo sparare verso l'esterno. Una situazione che è molto da film, mi ha ricordato alcuni combattimenti che ci sono nel primo Max Payne quando c'è l'elicottero che ti attacca da fuori, o ad esempio uno dei boss finali, c'è l'elicottero in Fighting Force, un gioco di cui sicuramente parleremo prima o poi. Combattimento interessante perché è statico, in questo caso noi siamo sulla sinistra, il boss è a destra e dobbiamo stare attenti al doppio livello in alto e in basso per evitare dei colpi che occupano l'intera schermata in quella sezione. Quindi è molto interessante questo combattimento qua, ma credo che questo sia più che altro uno schema per farti vedere effettivamente a che punto è arrivata la minaccia dell'esercito.
Continuando nella nostra avventura, vediamo la varietà anche di località, di fondali che percorriamo per arrivare alla fine della nostra missione. E anche in questa quarta missione, Run Through, mi verrebbe da citare l'Iron Maiden, Run Through the Hill. In questo caso invece siamo al porto, dove ci tengo a far notare, se avete la possibilità di rigiocarvelo, di recuperarvelo anche degli screenshot online, perché la qualità qui è molto molto evidente. Ritorna invece a furore di popolo il nostro amico Yakutaro, che è uno dei vari prigionieri che liberiamo, quelli classici, solo che è quello speciale che lancia gli Hadoken, quindi sempre un rimando alla Capcom in questa mini rivalità, però anche in questo caso ci aiuta a far piazza pulita per trovare un altro slug, quello che ci fa andare sott'acqua perché è un sottomarino. C'è subito il rimando a un altro grande gioco dagli stessi sviluppatori di Metal Slug, sto parlando ovviamente di In The Hunt. In questa sezione subacquea i nemici sono effettivamente comunque vari, perché non ci sono solo i soldati dell'esercito nemico con la loro tecnologia, le bombe di profondità e le altre navi e sottomarini che ci seguono, ma ci sono anche i mostri marini effettivamente, quindi seppie giganti, pesci, tutte le insidie che si possono trovare in livelli subacquei. Ovviamente parlando di un titolo di Metal Slug, lo schermo è pieno di questi nemici ed è sempre difficile anche perché ci sono spazi angusti, entriamo dentro dei tunnel che ricordano anche pure delle sezioni, la sezione in Final Fantasy VII dove andiamo sott'acqua in questi tunnel, è una citazione continua, per poi scoprire anche un po' di più della storia, perché usciamo dall'acqua e troviamo questo personaggio della maschera che ormai non è più da solo, cominciano ad esserci altri personaggi come lui e poi anche vedremo di diversi colori, e la storia si infittisce perché anche la tecnologia cambia, prima era solo meccanica con i piani dei Metal Slug trafugati, in questo caso comincia a esserci qualche elemento al di fuori della tecnologia terrestre, se vogliamo dire. Siamo quasi alla fine e scopriremo il segreto tra poco. La boss battle, ed è molto particolare, è un sottomarino che però incontriamo in una fase, perché usciti dall'acqua siamo in un deserto, e c'è questo sottomarino che però appunto nuota nella sabbia, un po' come un verme dalla sabbia di Dune, quindi lui affiora continuamente dalla sabbia e noi possiamo solo sparare verso il basso. Una altra modalità per sconfiggere un boss, perché Metal Slug ci ha sempre abituato a dei boss che dobbiamo sconfiggere in maniera sempre creativa e differenti, questo non è da meno, ma dopo averlo battuto possiamo iniziare quella che è sempre considerata la missione più epica, perché non viene neanche scritta con il numero 5, in questo caso comunque con l'ultimo numero, ma arriva la final mission
che si chiama Last Ditch Resistance, una missione che è la quinta, come era in Metal Slug 3, non più 6 insomma da dei primissimi titoli, e sarà così anche in Metal Slug 6, solo 5 missioni, una missione che ha diverse sezioni. Anche qua una prima sezione che è un autoscroller con noi che iniziamo dalla nostra Fiat 500, la TF 500 Slug, versione appunto che è molto molto bella. Qua la sezione è molto come se fosse un shoot 'em up, quindi tanti proiettili a schermo, la possibilità di saltare con questa macchina da un ponte all'altro di questa che è una città mezza distrutta di notte, quindi molto d'atmosfera. Quando scenderemo dalla macchina entreremo però in una metropolitana, faremo un'altra sezione abbastanza lunga in metropolitana con un altro slug caratteristico che è quello a ragno e che occupa lo schermo intero. Qua c'è anche un utilizzo abbastanza particolare degli sprite, perché tecnicamente cominciano a essere tanti gli sprite a schermo, eppure il gioco non ha nessun tipo di rallentamento così come aveva nelle prime edizioni. Si vede che la tecnologia è migliorata parecchio, ecco, in questi frangenti. Alla fine del nostro viaggio in metropolitana, anche se effettivamente la metropolitana non c'era, eravamo noi la metropolitana, arriveremo dall'altra parte della città che è veramente distrutta. Qua Si fa mattino, alle luci del mattino, in un cielo pieno di fuoco e fiamme, raggiungeremo infine quella che è la sezione finale. Ancora più tecnologia che comincia ad aumentare ancora di più. Ci sono, insomma, si vede come l'evoluzione tecnologica di questo esercito tolemaico sia derivata dal Metaslug, ma anche da qualcosa di ultraterreno in un certo senso, perché lo vediamo cominciare a diventare quasi un culto, ecco, un culto di un demone, come si legge dal manuale di gioco, che non ha un nome, viene chiamato Scyther dai fan semplicemente perché la falce è caratteristica, insomma, di questo personaggio. Dopo una breve sezione platform, che è abbastanza stronza in realtà, perché si possono perdere dei crediti abbastanza facilmente in questa sezione platform, abbiamo due battaglie boss consecutive. La prima è contro una torre che assomiglia molto a una torre che abbiamo già visto in precedenza e un po' di richiami a quello che è il boss sovrannaturale in Metal Slug 3 c'è anche qui, in cui combattiamo due macchine a forma di elefante che sono incastonate in questa torre. Sconfitto questo, un boss abbastanza semplice, c'è il vero e proprio boss finale, quindi due boss uno di seguito all'altro. Molto strana come idea, però effettivamente è quello che succede e ci sta, con uno dei boss più criticati dell'intera serie, perché combatteremo un demone alato che arriva in questa notte stellata, il cielo diventa completamente nero, è lui che occupa l'intero schermo, un demone alato con una faccia da teschio e appunto le ali e la falce di cui vi ho parlato prima. Combattimento tostissimo, se non sapete cosa fare. Io mi ricordo di essere arrivato qua con qualche moneta e poi qua aver usato di tutto e di più prima di impararlo come si fa veramente questo boss. È un boss molto insolito, è stato molto criticato perché Metal Slug è stato molto poco sovrannaturale, invece in questo caso lo è in tutto e per tutto. È un boss sicuramente particolare. Sconfitto lui, arriveremo a quella che è la mission all over, la schermata tipica di questi giochi, e poi un credit roll, quindi i crediti che arrivano, molto semplici, con noi che ce ne andiamo via per l'autostrada con la TF 500. E qua ci sono alcuni sprite nuovi per quanto riguardano i personaggi, che hanno il braccio fuori dal finestrino, quindi vedete come c'è un'attenzione ai particolari anche visuali di tutto rispetto, e i crediti che vanno a chiudere il gioco.
Questo era Metal Slug 5, un gioco che risolleva le sorti di questa IP e assieme anche le sorti di una rinnovata SNK, e ho deciso di dargli 8 maschere azteche o tolemaiche su 10. È un gioco che mi ha davvero dato molto, me lo aspettavo, anzi ci speravo, sarebbe stato così dopo la grande delusione di Metal Slug 4. Gli avevo dato appena 6,5 se non ricordo male. È un gioco che mi ha trasmesso un'adrenalina pazzesca. È un gioco molto breve, non so se sia più breve degli altri o meno, però questa è la sensazione che ho avuto. È un gioco che si accende ed esplode come un petardo, forse non hai neanche il tempo di capire cosa è successo, che sei già passato attraverso tutti i 5 livelli. Come detto, sostenuto da una colonna sonora molto ispirata, molto cadenzata e molto metal, che non fa mai male per i miei standard, quindi ho apprezzato molto anche quello. Dal punto di vista grafico, ovviamente c'è stato un upgrade di tutto rispetto, con gli sprite nuovi citati da Ace e anche qualche modello ridisegnato, questi nuovi nemici con le maschere che fanno parte del mio voto simbolico, da un certo alone di freschezza che ci voleva alla serie per riprendere i fan delusi come me in questo caso. L'unica cosa forse che non ho gradito è stato proprio il finale. Un gioco che spara tutte le cartucce letteralmente e alla fine forse rimani un po' con la mano in bocca, perché c'è anche un minimo di storia. Il boss finale forse non è tra i più ispirati, però il finale è solo il credit roll con la macchina fuori senza magari qualche colpo di scena o qualcosa, e stona forse con il ritmo di gioco. Ci sarebbe stato forse qualche qualcosa di spionaggio, qualche esplosione, invece è molto tranquillo, forse per far respirare, farci respirare alla fine di questa fatica, di questa serie interminabile di adrenalina al massimo, a me sarebbe piaciuto ancora di più un finale proprio scoppiettante. Questa forse è l'unica pecca che do a questo Metal Slug che ho gradito particolarmente. E tu, Ace, invece cosa ne pensi?
Io ho intenzione di dare 8 ruote della TF 500 a questo titolo. È sicuramente un ritorno ottimo rispetto a Metal Slug 4, che era stato un passo indietro. È un titolo che ho apprezzato tanto anche in cooperativa, ma soprattutto in single player. Questo è un gioco che cerca di darti un'esperienza completamente diversa tra co-op e single player, e entrambe sono molto belle. Inoltre questo gioco fa della rigiocabilità un suo punto di forza, perché non lo è mai stato in realtà, proprio perché era un arcade come base. Qua SNK sta dicendo: guardate che gli arcade stanno morendo, in realtà uscirà per arcade inizialmente, ma soprattutto avrà successo tramite le altre piattaforme, sia su Neo Geo che su PlayStation 2, ha venduto tanto, cominceranno a uscire le collection, quindi si vede come SNK stia cercando di discostarsi da quello che è il mercato arcade, che sta morendo insomma pian pianino in questo periodo. Il Divine 3 c'è ancora, ma di lì a poco insomma avrà vita breve. È un titolo che io ho apprezzato tantissimo perché mi ha fatto rinascere un po' quello che è l'amore per questo run and gun che avevo lasciato da parte per qualche anno. Sicuramente è un titolo che vi consiglio, e sicuramente è un titolo da studiare anche per chi ha voglia di fare pixel art, perché ci sono veramente delle scelte ottime, e soprattutto per quanto riguarda l'animazione, Metal Slug è l'eccellenza dell'animazione subpixel, per usare un termine tecnico, cioè quelle che vanno al di sotto del pixel singolo, cambiando il colore. Molto molto bello come panorama. Metal Slug poi con il 6 avrà un'altra grande sfida e aspettativa, perché appunto il 5 è ritorno e poi cosa fai? Sarà molto interessante scoprire cosa succederà con Metal Slug 6 nel prossimo episodio, all'inizio della prossima stagione. Però devo dire che personalmente me lo porto dentro, perché il momento in cui l'ho giocato è stato veramente ottimo. Per oggi è tutto, questo era Metal Slug 5, il primo episodio della stagione. Grazie a tutti quanti per l'ascolto. Noi vi ricordiamo che una delle novità del 2023 è Instagram, nel senso che ce l'abbiamo già da un po', @enciclopedia dei videogiochi, ma abbiamo cambiato un po' le grafiche, vogliamo cercare di portare avanti quello che è il lavoro visuale che abbiamo fatto durante tutto il 2022 con l'apprezzatissimo collage di post. Continueremo a farlo nel 2023, abbiamo deciso di aumentare un po' la sfida anche lì e cercare di proporre contenuti nuovi. Ritorneranno i rapid fire, ma torneranno anche tanti altri reel con curiosità, collaborazioni, contenuti giornalieri ogni volta. Quindi Instagram @enciclopedia dei videogiochi, se volete seguire la base diciamo dei nostri social media.
E se per qualche strano motivo non foste ancora iscritti ad Instagram e iscritti al canale Enciclopedia dei Videogiochi, potete farlo su Facebook, dove comunque vengono pubblicati anche gli stessi aggiornamenti di Instagram, quindi non avete davvero proprio scuse per non far parte della grande famiglia dell'Enciclopedia dei Videogiochi. Noi ci riascoltiamo al prossimo episodio e giocate una pagina alla volta.
Io sono Ace.
Io sono Yuga.
Namaste and be brave. Bam 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 b fa 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 f